Buona, buona.
A questo proposito, se mi consentite di dire una sola parola, visto che poi loro vengono da fuori, quindi è giusto che rispondano loro. Dico solo una parola a proposito di questo tema della biopolitica. Cioè, la biopolitica è un termine che usa la filosofia e che descrive, secondo me, piuttosto bene questa dimensione contemporanea di governo sulla vita. In questo, senso viene usato
che
e lo usiamo, ma non perché questo significhi negare il fatto che nella politica precedente ci fosse bios. Questo è evidente, cioè è la fotografia, dire, di una condizione dove più evidente questo governo sulla vita,
più consistente,
mentre prima... qua è Foucault, voglio dire, l'aspetto disciplinare consentiva, anche se volete, nell'orrore che questo era, una separazione maggiore, tutto qua, adesso la vita in qualche maniera, ecco, attraverso l'ideologia che lei ben ricordava, porta la vita, come dire, a darsi spontaneamente o quasi, no? Con tutta la sua ricchezza dentro questa dimensione, e questo è il motivo per me, non vuol dire negare assolutamente, io volevo solo ricordare questo. E il motivo per cui, secondo me, questa vitalità straordinaria, come Anita diceva, non si esprime, è a sua volta collegato, no, a quello che io cercavo di dire quando dicevo tutto questo meccanismo disciplinare, biopolitico, di controllo, rimuove il conflitto, che Roberta poi spiegava straordinariamente quando faceva l'esempio del come il capitalismo cognitivo e questi nuovi soggetti pieni di conoscenze, come la società oggi così ricca di conoscenza, e che di per sé sarebbe, come dire, l'esempio clamoroso di una richiesta di autonomia e di autodeterminazione, perché dentro quel tipo di soggettività costruita in questo sapere e conoscenza c'è tutta una potenzialità molto maggiore, attraverso meccanismi di controllo disciplinari viene resa più inerme, più impotente. Cioè, ed è il problema che, cioè, con ciò non è finita, cioè c'è il problema che ci troviamo a dover dibattere. Fine.
Io non lo so, riprendete voi come volete.
Posso riprendere? Allora. Porca miseria. Vabbè, no, però
capite di fare la sintesi.
Sì, no.
Geniale,
no, no, ma proprio.
Noi andiamo per.
Ma infatti, no, infatti farò un intervento contro la sintesi. Allora, io comincio proprio da questa cosa della biopolitica. Allora, io ho curato un lessico di biopolitica e faccio molta fatica a utilizzare il termine biopolitica, questo Cristina lo sa, lo sanno tutti, perché non amo le parole valigia. Diciamo, se c'è una cosa che il femminismo mi ha dato negli ultimi anni è stata proprio questa liberazione dalle parole valigia della teoria, ok? Ciò nonostante e tuttavia, ritengo invece opportuno e utile soffermarmi su questo, perché, ecco, appunto, biopolitica è la politica del bios, delle forme di vita. Nelle forme di vita ci sono sicuramente, più che nella vita, diciamo, Aristotele differenziava Zoe da bios, la biopolitica è la politica delle che, diciamo, si prende carico delle forme di vita. Nelle forme di vita, e le forme di vita sono molteplici, è ovvio che vi siano, diciamo, le condotte differenziate degli uomini e delle donne, no? E quindi biopolitica in questo senso, ma non solo. Più che biopolitica, diciamo, forse il termine giusto è biopoteri. Perché? Perché io invece adesso su questo proprio invece faccio anche un po' la professoressa, ma non me ne vogliate. Per biopotere Foucault intendeva una cosa molto specifica e molto chiara, che era, e la sosteneva peraltro, nella volontà di sapere, che il suo primo volume è sulla storia della sessualità. Quindi non è una roba vaga, lui parlava di sessualità e usa il termine biopotere sostanzialmente per delineare non un passaggio paradigmatico, epico ed epocale, ma una linea di tendenza che era quella della sostituzione del fatto che i poteri e il potere potesse progressivamente sostituire il diritto e quindi i diritti. Ok? Cosa succede quando il potere, per questo io ho parlato di populismo penale, di crisi dello Stato di diritto, di criminalizzazione delle condotte al di là del fatto che siano meno fattispecie di reato. questo è un fenomeno, una tendenza della società contemporanea gravissima, che ci espone a tutto e che fa di noi dei corpi inermi, dei corpi in balia di questa trasformazione sociale e politica. E infatti, e però questo, ecco, dico questo e specifico su questo perché tante volte mi capita di partecipare a dei seminari in cui si critica questa nozione, però poi paradossalmente chissà perché se ne antepone un'altra, no? Che è magari il sistema capitalistico, il capitale, Marx. Io credo che invece non ci siano queste differenze. Ecco, io dico, voglio proprio leggerla questa cosa, la riporto nel primo capitolo del mio libro. Foucault a un certo punto, nella volontà di sapere sulla sessualità, perché appunto il primo volume sulla storia della sessualità dice: questo biopotere, non la biopolitica quindi, è stato senza dubbio uno degli elementi indispensabili anche allo sviluppo del capitalismo, che non è peraltro sempre uguale. Questo non ha potuto, non è sempre uguale, lo dico io, questo non ha potuto consolidarsi che a prezzo dell'inserimento controllato dei corpi nell'apparato di produzione e grazie ad un adattamento dei fenomeni di popolazione ai processi economici. Ma ha richiesto di più, gli è stata necessaria la crescita degli uni e degli altri. Una società normalizzatrice è l'effetto storico di una tecnologia di potere centrata sulla vita. Allora, io, questo è. Ok? Quindi è, la, cioè, come dire, è il delineare una tendenza inequivocabile della società contemporanea. Poi inequivocabile nel senso che poi può essere criticata, però cioè, dire non mi piace così, io faccio un po' fatica perché poi non è che cioè, non mi piace però io dico questo, non mi piace però. Cioè io appunto mi piacerebbe che non il femminismo, che deve necessariamente trovare una come dire, sintesi nella dimensione collettiva, ma i femminismi che oggi ci sono, che sono tanti e molteplici, che non si possono ridurre a uno, io mi rifiuto di ridurre la complessità dei femminismi contemporanei, tra cui c'è anche quello islamico.
Certo,
è anche teologico, questo. Che per me ha come dire, il rispetto assoluto, e invece non ha rispetto chi intende per velo, niqab o qualcos'altro, come dire, un uso spropositato di un potere, di uno Stato democratico che invece pratica ogni giorno il colonialismo sul posto, perché io quella roba lì per me è colonialismo sul posto, cioè le ordinanze anti-burka, anti-niqab, peraltro anche sbagliando, cioè, dicendo burka e velo, cioè il velo è il fazzoletto, è come se io andassi, cioè impedissi alle madri se Plaza de Mayo di mettersi il fazzoletto. Non c'è altro, un'ignoranza fortissima, non solo se manca, anche della cultura islamica. Cioè noi non siamo mai progrediti e progredite su queste cose qua, cioè sulle trasformazioni della società contemporanea. Allora io, ecco, intendo tutta questa complessità dei femminismi contemporanei, dal mio punto di vista non può diventare un'unità. Deve continuare a parlare in maniera plurale, perché le società contemporanee sono complesse e sono plurali, quindi noi non possiamo essere antistoriche. Se ci sono più femminismi, questi femminismi è giusto che parlino, e il chi parla non è indifferente, non è relativo. Per cui se la donna islamica non parla, io non è che mi pongo tanto il problema del perché non parla con me, mi pongo semmai il problema del perché non parla. E spesso secondo me non parla. Io vi faccio un esempio concreto. L'8 marzo noi abbiamo fatto la manifestazione a Roma, sganciata dalle patriottiche con la coccarda rosa, perché non ci sembrava il caso. Abbiamo fatto una manifestazione a parte in cui abbiamo denunciato le case chiuse, i CIE, le carceri. Peraltro noi abbiamo avuto l'enorme problema dello stupro dei carabinieri nella caserma del Quadraro, trattato in maniera completamente diversa dallo stupro dei somali in un luogo che doveva essere di Stato perché erano profughi, e tenuto malissimo, c'è stata questa violenza, hanno murato questo edificio, ovviamente non hanno murato la caserma, no? E quindi la solita logica delle due misure. Ora, l'8 marzo io ero commossa perché per la prima volta nella mia vita, no, anche nel 2007 è avvenuto, però lì era un po' più evidente perché eravamo di meno, c'era questa manifestazione in cui dinanzi c'erano le ragazze molto giovani che, come dire, simulavano l'abbigliamento adescante perché erano provocatorie nei confronti della logica della doppia morale, della criminalizzazione delle prostitute contemporanee, eccetera, quindi erano con queste sciarpe rosse, con questo trucco vistoso, in maniera performativa e paradossale provocatoria. C'erano moltissime donne immigrate con noi, del gruppo delle donne di Action e di Lucia e Siesta, ma non è che c'erano quelle donne lì, cioè erano singole, erano corpi che avevano anche il chador, avevano anche, cioè, e non c'era una frattura, una contrapposizione, non è che dinanzi c'erano le donne occidentali libere con le minigonne e poi dietro, ecco, questa cosa qui è la forza della pluralità delle società contemporanee, che deve parlare, deve poter parlare, indipendentemente dal fatto che, come dire, cioè le differenze oggi non possono diventare differenzialismo, non possono diventare processo di identitarizzazione, non possono produrre degli ordini discorsivi. Io credo che, per esempio, da questo punto di vista, spesso, diciamo, ciò che io posso intendere come il femminismo, non solo sia nominalmente sbagliato, ma spesso, secondo me, il femminismo stesso rischia di diventare un dispositivo, quando diventa un ordine del discorso e quando invece non produce lo scampaginamento degli ordini del discorso del potere. Su questo bisogna stare sempre allerta, perché il potere ti può prendere ogni potere, il potere ci attraversa continuamente, cioè noi siamo continuamente sotto quello scacco lì, anche e soprattutto quando parliamo e nominiamo le cose. E quindi, ci può essere la sintesi? No, perché, ecco, e qui adesso parlo per me, e non leggendo così le tendenze della società in cui vivo e che detesto, e quindi è ovvio che la sintesi non ci può mai essere, non solo perché non siamo hegeliane e non lo saremo mai, ma perché non è possibile, perché la società non è quella roba lì. E poi, ecco anche qui, la singolarità e la collettività, no? Diceva lei prima, no, io invece rivendico la possibilità che le singolarità nelle differenze possano continuare a parlare e a dire, cioè io non mi scioglierò mai in una collettività, io non posso sciogliermi in una collettività, perché la mia singolarità è comunque preziosa, perché è la mia esperienza, è la mia vita. È la mia condizione, la mia unicità, che parla in una dimensione collettiva, che si autorelativizza per relazionarsi, ma la relazione non esiste se non c'è la singolarità, non so come dire, cioè io non mi posso sciogliere in un collettivo, non riesco, cioè è probabilmente un mio limite. E infatti quello che, come dire, io in un certo senso ho voluto dire, ho cercato di dire, cerco di fare, e lo dico qua fino in fondo, è che secondo me la pratica politica oggi più forte, io un po' così, credo che sia proprio la costruzione di un'etica del posizionamento, cioè noi siamo tutte posizionate da età diverse, storie diverse, biografie diverse, modi di pensare diversi, a volte siamo sovradeterminate da ordini discorsivi più grandi della nostra stessa esperienza, altre volte, però ecco, è questa etica collettiva che forse bisognerebbe, sulla quale bisognerebbe lavorare di più, cioè riuscire a parlarci pur essendo differenti, perché nell'etica del posizionamento secondo me ci può essere anche la pratica della decostruzione degli ordini discorsivi che ci tengono in scatto e in scacco, cioè quando c'è già questo, secondo me c'è già soggettivazione, c'è già soggettivazione, perché prendiamo coscienza di quello che c'è intorno a noi, di quello che ci accade, quindi è già soggettivazione, non c'è bisogno di altri slogan. In questo, ecco, che cosa è personale? È personale il mio posizionamento che posso raccontare, così come è personale il posizionamento magari di Caterina che è arrivata dopo e che pratica una cosa e che poi ovviamente dentro questa cosa ha bisogno anche di, no, di leggere le femministe degli anni 70. Sicuramente a Caterina ha fatto molto piacere ascoltare Lea, la vedevo attenta, contenta, no? Io stessa ho detto leggi l'ultimo libro, e quindi è questo, no? È già, non so come dire, per me è già, non, la soggettivazione per me è già questo, e la relazione in qualche modo per me è già questo.
Però una parola così brutta, posizionamento, è talmente, può trovare qualcosa da
dire? È antropologico, è del linguaggio sociologico e antropologico.
Condivide la parola.
Sì, no, a me invece io non la trovo
dire da sé, va bene uguale. Va bene uguale.
Anche partire da sé va bene uguale, però io la chiamo così.
Ah, va bene.
Era quello. Sì, dove sono collocata? Con me e nel mondo. Non lo so se è un'americanata, io non direi neanche,
No, si usa molto in antropologia e sociologia, il posizionarsi di chi parla, anche perché tu capisca qual è l'angolo di visuale da cui un certo soggetto.
Superiamo la difficoltà individuale, non stiamo sulle nostre posizioni.
Si può chiamare partire da sé, si può chiamare si può chiamare poi volevo dire, no, ma è del pubblico. Dopodiché volevo dire un'altra cosa che invece mi ha molto incuriosita, che sulla quale sono per certi versi d'accordo, che era quello che dicevi tu sui comitati dei cittadini. Cioè io noto anche questo, per esempio a Roma c'è il quartiere San Lorenzo, è un quartiere in cui diciamo, la socialità, i conoscibili a sinistra diciamo, è una condizione comune, le donne circolano fino alle 4 del mattino, nessuno verrebbe in mente di fare una zona o istituire una sicurezza o sicurità, eccetera. Però per esempio si sta diffondendo questo fenomeno che, guarda caso, e secondo me l'effetto perverso della democrazia partecipata, così come è situata ora dentro questa democrazia e dentro quello che genera l'anti-berlusconismo come elemento reattivo e non propositivo, quindi negativo, ed è proprio questo fenomeno del cittadinismo. Cioè a San Lorenzo ci sono le mamme contro il bivacco, le mamme contro gli esercenti, cioè è un fenomeno politico nuovo e che secondo me è l'effetto perverso di tutta questa retorica della democrazia partecipata, che alla fine è un termine vuoto. Perché è un termine vuoto? Perché parla chi parla, parla chi si prende la parola, parla chi si autodetermina e parla chi si riesce a soggettivare, altrimenti non si parla, cioè voglio dire, non è tanto complicato. Allora forse dovremmo chiederci, almeno questo è quello che penso io, è che quando possiamo parlare, che cosa diciamo e con chi stiamo parlando, cioè appunto, proprio perché chi parla non è indifferente. E l'ultima domanda è: che fare? Si può fare altro rispetto alle manifestazioni ultime che ci sono state? Cioè, certo, capisco, le città sono diverse, le forze sono diverse e questo è un problema perché ogni città ha un suo specifico. Però io penso che si può fare altro, non lo so, noi a Roma abbiamo fatto altro, cioè il 13 non siamo proprio state Piazza del Popolo, abbiamo fatto una manifestazione selvaggia in cui dicevamo siamo tutte egiziane e avevamo uno slogan molto chiaro, nessuna strumentalizzazione sui nostri corpi, abbiamo fatto l'assedio a Montecitorio e ci siamo divertite perché ci sentivamo di parlare, per me la soggettivazione è quella roba lì, cioè l'abbiamo proprio schivata, sì, siamo passate, c'era un sacco di, cioè, era una cosa asfissiante. C'era tutta la riproduzione della società sul palco, l'attrice, la suora, la lavoratrice precaria, cioè, no, tipo più o meno la stessa stregua di come Veltroni fa le liste elettorali, che ci mette la lavoratrice precaria, poi ci mette quell'altro, poi ci mette quell'altro, ed è un presepio che... E quindi si può fare altro, e che cos'è questo altro? Cioè, per me è e rimane il conflitto. Non è la democrazia partecipata, non posso partecipare io a questa democrazia, perché non, e né a quelle che verranno, perché per me o si costruiscono a partire dal conflitto, oppure non so, io faccio fatica, ma ripeto, e il mio posizionamento o il mio partire da me o la mia... io la vedo così, perché vi ringrazio moltissimo perché... Sono state tantissime le sollecitazioni, però non so, cioè, alla fine ho come la sensazione che, come dire, i giochi linguistici si aprono, ma poi è come se si chiudessero un po' sulle appartenenze, e questo mi fa un po' fatica, ecco, io chiuderei qui, però...
Posso chiedere solo una cosa proprio in questo senso?
Voce del
sì. Se adesso ipoteticamente dovessimo andare ad elezioni anticipate, come ti posizioneresti?
Non andrei a votare, in questo momento non andrei a votare. Perché nessuno mi può rappresentare.
Esatto, ma questa è anche la mia professione.
Ma c'è anche una donna.
Cioè, comunque è indifferente.
Anche qua per il discorso e poi richiudi subito, non soltanto. Apri formalmente ma chiudi sostanzialmente.
No, non è quel punto.
No, ma poi le elezioni non ce ne frega niente, non è quello.
Dice di sé,
c'è un momento che va di subito. Dobbiamo finire, c'è ancora Caterina che forse sta
a pochino. Ragazzi, pazienza ancora 10 minuti.
Anche meno, cioè, sì,
è
molto
stanco,
non ho
preso
andato.
Poverina. Non me lo potevi dire che andavo a comprare.
No, a me viene in mente, cioè, probabilmente da quello che ascoltando anche i vari interventi e soprattutto rispetto alle esperienze evidentemente diverse di vita e di pratica politica che abbiamo, la cosa che emerge più visibilmente in questo confronto, che è ricchissimo, importantissimo, l'ultima domanda la sottolinea perfettamente, è questa come dire, dialettica tra la rappresentanza, chi sono i nostri interlocutori, a chi facciamo delle domande politiche, cosa ci aspettiamo dal nostro agire politico rispetto agli effetti, alle conseguenze, a quello che possiamo conquistare, eccetera, no? Questo è un argomento di dibattito, io credo che nessuno abbia una risposta definitiva una volta per tutte, è chiaro che no, questa tensione fra ciò che noi facciamo e diciamo e quello che poi si trasforma in realtà, nella realtà, la conquista di diritti, il vecchio dibattito anche femminista, comunque il femminismo degli anni 70 l'ho letto, non sta tutto. Cioè, questo dibattito qui intorno al ruolo del diritto, se noi andiamo a chiedere questo, no, rispetto alle nostre rivendicazioni, o se stiamo da un'altra parte e facciamo altro perché... È una cosa che non è stata mai risolta. Io penso però a una cosa, innanzitutto ne parlavo prima con la mia compagna che adesso se n'è andata in macchina, perché ieri appunto siamo state a questa grande assemblea di Uniti per lo sciopero a Roma, e lì vabbè, cioè, c'è un nodo fondamentale secondo me che bisogna tirare fuori una volta per tutte. È venuta fuori un'idea molto interessante di fare delle assemblee territoriali all'interno delle quali preparare il percorso verso lo sciopero generale. Noi che facciamo politica da tanto tempo, il fantasma dei social forum, queste sommatorie di varie strutture che si... A noi non interessa, a noi interessa qualcosa che è estremamente diverso. E cioè, come diceva Anna, non è tanto la rappresentanza politica, che sia di struttura, di partito o di chi si titola a parlare, che ha importanza in questo. L'unica cosa che ci interessa sono le lotte, cioè chi ha diritto di parlare, di trasformare l'esistente, di costruire un percorso, secondo noi, di, come dire, di cambiamento immediato della realtà, sono le lotte. Noi all'università, nel post Gelmini, che adesso l'approvazione della riforma Gelmini, che è veramente un disastro, c'è questo dibattito su come adesso noi agiamo, da riforma c'è, ci sono i decreti attuativi, bisogna intervenire, cosa, entriamo nelle commissioni statuto, non entriamo, cosa facciamo, eccetera. Chi ha diritto di parola lì? Vogliamo i rappresentanti dentro la commissione che portino le istanze dei movimenti? Cioè, l'unica cosa, secondo me, la pratica che veramente attraversa tutti gli ambiti di cui stiamo parlando è quella che chi ha prodotto il conflitto, chi ha prodotto quei momenti di... Perché il conflitto che si è prodotto all'università, in queste, nei nostri ambiti sul conflitto, io lo chiamo ancora biopolitico, eccetera, è esclusivamente quello che produce trasformazioni immediatamente. Noi, per noi, tutte le esperienze che abbiamo fatto, cioè, è il discorso anche della prassi, noi, perché io ho cominciato il mio intervento dicendo il sapere critico e tutto l'investimento, noi nasciamo dentro l'università in via di riforma, no? E abbiamo individuato lì, nella trasmissione del sapere, nella produzione di conoscenza, nel nominare, no? Nell'ordine del discorso, eccetera, il problema fondamentale che abbiamo oggi, il fatto che se noi siamo in grado di liberarci dagli ordini discorsivi, in grado di produrre, quella è già pratica politica, perché immediatamente anche il fatto di nominarci, anche il fatto di dare un significato, di analizzare la realtà, significa anche immediatamente produrre relazioni diverse, modi di interpretarci diversi e anche vite diverse. Cioè, però questo significa anche agire, no? Agire politicamente in un certo modo. Io credo sì, la singolarità è fondamentale, però da sola non combina nulla se non riesce a costruire, no? un ambito discorsivo, ma anche pratico, di costruzione del comune. L'autonomia per me è anche questo, è il fatto di non dover fare riferimento qualcun altro che deve in qualche modo farsi carico di quello che io penso, di quello che sto portando avanti nelle mie rivendicazioni, è immediatamente praticare l'università autonoma. Quando parliamo dell'autoriforma all'università, io rimango lì, il FUCSIA Bloc ha organizzato un sacco di seminari e anche di laboratori pratici sulle questioni di cui stiamo parlando qui oggi. Questo è quello che noi, cioè è autoprodurre anche conoscenza diversa e appunto pratiche diverse. Per cui io credo che secondo me su questo nodo, sul nodo dell'autodeterminazione e dell'autonomia, cioè il fatto di riuscire a costruire delle zone, no? Delle zone che possono essere fisiche, possono essere di ambito, funzionali, eccetera, delle zone autonome all'interno delle quali siamo noi immediatamente a costruire realtà diverse e chiaramente in conflitto con l'esistente. Io credo che di esempi di questo tipo ce ne siano tantissimi spazi in Italia oggi. Mi viene in mente la questione appunto della precarietà, l'università, questi nuovi collettivi femministi che stanno nascendo, sono tutti collettivi che nascono all'interno di queste esperienze di costruzione di autonomia, libertà del comune, eccetera, che praticano immediatamente questa cosa qui. Poi, elezioni, non elezioni, se qualcuno avrà voglia di raccogliere, di tradurre in norma, in ben venga, chi lo sa, io molto spesso anche no, però probabilmente sì. Però aprire questi spazi, parliamo di welfare dal basso, parliamo di pratiche di solidarietà diverse, parliamo di relazioni diverse, siamo noi che dobbiamo fare, non è che dobbiamo aspettare che qualcuno le codifichi.
Ma ce le fanno proprio.
Ma non e se le fanno, molto probabilmente il rischio è sempre quello che una volta categorizzata una cosa, ovvio, come sempre, tutto il resto viene escluso, allora bisognerà aprire di nuovo un processo permanente. Io credo che la parola d'ordine, il discorso sull'autodeterminazione, anche per quanto riguarda l'altro discorso che si faceva prima sulle relazioni, sulle nuove famiglie, sul nuovo welfare, che cosa significa uscire dal welfare familistico in Italia se non dire sono io che decido qual è la mia forma di vita, eccetera, e per fare questo ho bisogno di reddito e di servizi che io decido, nessun altro può dirmi quale sarà il mio ruolo, se sarò madre o no, se sarò moglie o no, sorella o no, eccetera, eccetera. Io deciderò e in base a questo devo avere la libertà di avere gli strumenti per mettere in atto vite autodeterminate.
Io trovo interessantissimo quello che stai dicendo. Mi
piace avere momento, no,
c'è una cosa che volevo dire.
Facciamo finire loro, altrimenti non
vanno a finire. No, era proprio quello che volevo dire.
Io sono completamente d'accordo con quello che dice Caterina. L'unico dubbio in questo momento che mi viene è che tutta questa cosa, allora, tanto parliamo della polis, cioè comunque mirabilmente presentata all'organizzazione dell'iniziativa, la polis è cambiata, così come sono cambiate le soggettività che la animano. Queste soggettività che abbiamo visto sono composite, sono divise per differenze sessuali, differenze razziali, differenze di classe. Poi c'è stato un intervento bellissimo sul fatto che le differenze sono appunto costruite anche politicamente, visto come si chiama l'aspetto, diciamo, della merce, cioè tende a fare un soggetto androgeno, invece poi il potere ricostruisce le differenze come gli pare. E dentro dispositivi evidentemente di potere, dentro questi dispositivi di potere, ecco, sicuramente è indispensabile, secondo me, ripartire anche da tutto il discorso della divisione sessuale e del lavoro internazionale del lavoro. Qui io lavoro in un collettivo femminista, ho fatto le campeggio femministe, cioè penso che il lavoro in divenire, no, vada nella direzione di distruggerlo questo genere, eh? Ok? Per cui non è che mi pongo un problema di politiche identitarie, per carità, però penso che comunque una soggettivazione al femminile è ancora importante oggi, no? Per cui penso che anche riflessioni di questo genere, cioè, siano comunque importanti, significative, insomma. Non mi dilungo sulla storia della partecipazione perché, come avete capito, probabilmente la penso come Anna. E per quanto riguarda, diciamo, la questione per esempio del personale, politica, eccetera, penso che i dispositivi per cui si produce lo spazio producono anche soggetti differenti che sono plasmati differentemente rispetto alla dicotomia pubblico-privata. Adesso c'è tutto un dibattito sull'urbanistica femminista, un antropologo femminista che si occupa di spazio, eccetera, come venga plasmato. Io ho fatto un caso etnografico su, insomma, la presentazione della quinceañera, le ragazze di 15 anni latinoamericane che vengono vestite, truccate, esposte nello spazio pubblico, sessualizzate, che poi si fa anche dell'esotismo e della roba coloniale, se poi invece non si legge anche la complessità, perché poi queste ragazze in realtà poi rileggono gli stessi rituali, le stesse dispositivi di potere, ribaltandoli, trasformandoli continuamente, perché c'è una ricchezza, una soggettività viva, e non abbiamo a che fare con vittime, abbiamo a che fare con dei soggetti con una potenzialità enorme. Però è vero che questi dispositivi ancora funzionano, producono quelle forme anche di potere di cui parlavamo prima, eccetera. Quindi fondamentale è rompere lo spazio pubblico, comunque ancora per le donne, diciamo che la presenza nello spazio pubblico, riprendersi i luoghi, penso, ripartire dai consultori, da quello di cui si ha bisogno nelle città, quindi dentro questa città, di nuovo riprendersela la notte, i consultori, lo spazio pubblico, ma nelle forme delle pratiche dirette a cui il femminismo senza delega ci ha abituato a pensare, partendo da noi stesse, davvero senza delegare niente a nessuno. E anche rispetto a questo punto io penso che è fondamentale oggi ripartire da noi, anche dai luoghi di sapere, perché la potenza del sapere penso che l'aveva sottolineata abbastanza prima, e quindi anche questo aspetto dell'autoproduzione di cui parla Caterina, noi partiamo anche da luoghi come l'università che sono ricchi, quindi questo comune che dobbiamo costruire dentro questi luoghi, insomma, che sono ricchi e partono da un'autonomia del pensiero e delle pratiche, sono fondamentali anche per uscire da questa. Noi abbiamo qui a che fare con un welfare che è distrutto, ma io ho lavorato sugli ospedali per fare etnografia, insomma, noi abbiamo un welfare familistico, ma non so come chiamo, c'è, cioè, una roba privata, cioè tu stai lì malato, quei cose eccetera, ti devi chiamare la badante che ti assiste dentro lo stesso ospedale, perché non esiste niente, cioè esiste un modello di produzione normativa dei corpi delle donne, per cui comunque per forza, se devono fare roaming team, comunque devono farsi per forza l'allattamento naturale fino a 3 anni di sti creaturi, perché se no, no, altro che la scelta della cura. Qui c'è tutto un modello appoggiato dalla sinistra in cui tu devi comunque rientrare dentro, quindi voglio dire, dentro questo biopolitica, e dentro questo welfare femministico, quindi liberalismo e biopolitica vanno a nozze, ma purtroppo da destra e da sinistra. E allora questa autoriforma, questo modo anche di costruire un mondo attraverso le pratiche e le lotte, evidentemente, perché nessuno ci regala assolutamente niente, deve partire anche fortemente nell'individuare quali sono oggi i nemici. L'altro giorno, mentre stavamo facendo la Assemblea di Uniti, dei ragazzi, degli studenti sono entrati dentro le banche, perché qui noi abbiamo a che fare con un capitalismo che è un criminale che ci ha tolto tutto, ma la prima cosa importante è che ci ha tolto il denaro, perché questo welfare come lo facciamo senza denaro? Allora la prima cosa importante in qualche modo, e io ho lavorato anche con i centri antiviolenza, queste donne stanno lì nei 6 mesi, poi escono e se non hanno un cacchio di lavoro ritornano o vittime dei mariti, per cui cioè, rendiamoci conto che il denaro, ragazze, donne, è fondamentale, il denaro si riprende lì dove sta, quindi non possiamo soltanto parlare ideologicamente di un comune da costruire, di pratiche, di comune, dobbiamo riprenderci le relazioni, dobbiamo riprenderci le lotte, ricostruire i significati, reti, eccetera, ma dobbiamo ripartire dal duro il nemico, e il nemico c'è, in questo momento ad esempio sono le banche e la finanza, e quindi ripartire dalle lotte significa anche questo.
Il denaro, libertà,
non è lo dico,
lei però il denaro, libertà.
Volevo solo dire questa cosa che diceva lei, cioè che
il ministro
non si sente io sto dicendo non solo una cosa, cioè attenzione ai ruoli. Perché a me fa molto paura questa società che oggi più che mai ci costringe a essere una cosa, una studentessa, una mamma, una non so. Io ho moltissima paura di questo, perché mi sembra, come dire, un modo proprio riduttivo di uccidere, cioè c'è anche bisogno dei famosi nessi per avere una visione complessiva della società e del mondo, per poter poi, cioè dalla propria posizione in cui si è collocata, perché ciascuno di noi è collocata e situata. Quello che conta poi è anche avere questa visione, no? Che è una visione particolare, perché viene dalla tua posizione, deve essere situata in un certo modo. Però attenzione a farlo qui in essi, tutto qui. Perché
io non saprei mai, io in questa situazione non so mai come presentarmi, perché sono dottoranda, attivista, precaria, figlia di genitori con un welfare fordista ancora, per cui fortunatamente ho 32 anni, se ho problemi possono aiutarmi. A proposito di qui siamo tutelati e siamo privilegiati, io non so più dove stanno i confini tra il privilegio e il non privilegio, perché io mi sento, cioè se io oggi smetto di col dottorato non c'è più nessuna possibilità per il futuro all'università, se io vado in un bar con un dottorato finito, un master, la laurea eccetera eccetera, a me mi pagano 4 euro l'ora, 4 euro l'ora se mi va bene in nero. So questo, che differenza ci sia tanto con chi lavora in altre condizioni eccetera, per cui e siamo attraversati da 1000 identità e ovviamente ci dobbiamo anche giocare rispetto a questo, tutto chiaramente in ottica anche di tradurre questo in conflitto.
Io volevo anche più volevo davvero ringraziare tutte, perché sono venute da Perugia, da Padova, veramente bravissime.
Da
Roma Nanna, quindi volevo ringraziarvi anche perché è stato un dibattito interessantissimo e con ricco, appunto a proposito di posizionamenti, a me sembra che sia straordinario il fatto che ci si riesca, alcune di noi non si conoscono neanche, no? Non abbiamo conoscenza dei reciproci percorsi, però il fatto che si possa fare una riunione come questa, no? E capirsi e ascoltarsi e averne poi dei riflessi, di portarsene dietro insomma dei pensieri, questo mi sembra importantissimo. E non so se è consolatorio, ma io penso davvero, perché la domanda è sempre come dire, il femminismo è frammentato, no? Siamo sempre, no? Andiamo in piazza in tante, però poi dopo i rivoletti ci dividiamo di nuovo in 10.000 rivoletti. Allora io comincio a pensare che, siccome ne ho visto passare tanti di questi momenti in cui confluiamo insieme e poi dirò emersioni e scomparse, e io penso che il femminismo non può, insomma, l'illusione che ci sia un momento collettivo, no? Che una forza collettiva organizzata, forse non sarà mai così. Cioè io penso che il femminismo va avanti per contaminazione, no? Cioè le pratiche, proprio perché c'è un partire da una collocazione precisa di ognuna, chi nella scuola, chi nel mondo del lavoro, insomma nei vari luoghi dove siamo, ovunque dove siamo, nel privato come nel pubblico, è da lì che parte. La forza del femminismo è stata l'idea che non c'è una politica separata dalla vita. Allora partire dalla vita vuol dire partire dagli individui, dalla loro storia, partire dalle varie collocazioni dove siamo, dalla storia che abbiamo alle spalle, dai linguaggi, dai saperi, Cioè vuol dire mettere in campo una molteplicità che non è contemplata dalla politica tradizionale, come è stata pensata finora. No? E infatti la difficoltà nostra, qual è stata, che ha incontrato il femminismo, è stata come si fa a trasformare in politica una materia non politica, no? Una materia non politica. Allora noi ne scoprivamo la politicità, non abbiamo mai detto che bisognava tradurla nelle forme, nei linguaggi, in leggi, diritti. Allora, è pratica, sono delle pratiche. Un pensiero che nasce dentro una pratica è già come dire, un pensiero che modifica e produce dei cambiamenti. Come si entra in relazione? Per contaminazione. Insomma, l'autocoscienza è stata l'intuizione di qualche gruppo, dopodiché l'abbiamo vista comparire nelle fabbriche, nelle case editrici, nei giornali, cioè, come dire, è una propagazione che avviene per contaminazione. Allora, io credo che, appunto, forse non so se Caterina diceva qualcosa di simile, ma insomma il problema è di continuare nelle pratiche e sopra di farle circolare, questo sicuramente, senza l'idea, la pretesa che si debba trovare, non si trovano questi momenti, no, io credo che nella contaminazione ci sarà sicuramente dei momenti in cui troveremo un ampliamento della forza collettiva. Io non sottovaluto le manifestazioni, perché io ho visto quella soprattutto del 2000, beh, a parte usciamo dal silenzio, che sono stati comunque due anni molto intensi di assemblee cittadine che hanno fatto seguito alla grande manifestazione di Milano. Penso a come è nato il 2007, no? Anche lì una mail, Monica Pepe che manda una mail e da lì si costruisce nel giro di pochi mesi, insomma, 150.000 all'ingresso calcolate a Roma, sono comparsi collettivi femministi, sono mosse, poi è vero che anche lì c'è stato 2-3 anni di lavoro e poi di nuovo... Però io credo che si proceda così, non lo so.
No, posso dire una cosa, Lea? Posso dire una cosa in proposito? Io non cristallizzerei in un modello eterno, nel senso che è vero che negli anni 70 è successo questo, che c'è stata una contaminazione.
Sta succedendo adesso così, sta succedendo anche
fino a un certo punto.
Sì, perché tante... Il dibattito che ha accompagnato la manifestazione del 13 febbraio è stato molto interessante. È stato interessante.
C'erano, ha portato lo ascolta, anche rispondendo ad Anna, cioè noi dobbiamo essere in grado di distinguere la diversità e la pluralità in una società complessa che non può essere ridotta a una. La complessità e la diversità dello specifico dell'essere donne, che apparteniamo a classi diverse, condizioni diverse, quindi da un altro fenomeno che è quella della tendenza alla frammentazione della marginalità, perché molto spesso siamo uguali, non siamo affatto diverse, molto spesso, non sempre ma spesso, e siamo lo stesso frammentate perché c'è una frammentazione legata alla marginalità politica che è anche degli uomini, le aree marginali politicamente si frammentano.
Bene, grazie.
Grazie.
Grazie. E che troviamo
alle proprie persone. Tu conosci la Zedaide?
Sì, perché
un giorno fa, vabbè.
Ma il corpo del reato il suo non c'è? Ah no, non lo so, no? Ah no, sono i quaderni viola. Scusami,
bisogna aiutare a mettere via le sedie, ragazzi.
Presto la registrazione.
Ah, no, non lo so, dipende dipende, pronto si è venuta e poi quando danno tempo, perché è lui che fa, vedi che non sono riuscita a chiuderla. Mannaggia. Aspetta. Non capirò mai questa cosa qua. Così. Poi devo chiudere.